Buon sabato a voi tutti, buon sabato anche a voi collegati, un abbraccio fraterno da parte di tutti noi. Abbiamo cantato il primissimo inno intitolato Soldati cristiani, marciamo avanti. E naturalmente per essere soldati, i soldati vanno a combattere e non vanno a combattere per perdere. Ovviamente anche quando non c'è una guerra, anche dal punto di vista sportivo, chi gareggia, gareggia per vincere. Però si dà il caso che purtroppo milioni di cristiani, almeno così sinceramente si autodefiniscono, pensano che la loro vita di cristiani è una vita di perdenti. Cioè, noi siamo sempre giustificati da Dio, siamo salvati per grazia, e quindi se io ho un peccato lo faccio diventare una mia dipendenza e ci convivo. Tanto Dio poi alla fine, alla risurrezione, mi perfezionerà. Ma è così che stanno le cose. È così che stanno le cose. Ora, ci sono delle affermazioni che sono una verità, però sono una mezza verità. E quando noi abbiamo una mezza verità, rischiamo di cadere nell'altra parte, dove ci sono, l'altra parte è un errore. E chi non fa il 100 e ne fa soltanto 99, alla fine non raggiunge l'obiettivo. Quindi è molto importante per noi, e difatti se volete prendere titolo, l'ho intitolato come essere vincitori e non perdenti. Nella vita possiamo essere vincitori oppure dei perdenti. La realtà è che noi tutti siamo in effetti dei perdenti, perché nasciamo mortali, e già questa è una perdita. Noi già siamo perdenti, noi siamo perdenti perché senza nemmeno avuto nemmeno il tempo di gareggiare o di camminare o di fare alcunché, di pensare, di decidere, già siamo mortali. Da neonati siamo già destinati a morire e quindi eredi della conseguenza del peccato commesso dai nostri progenitori. Poi chiaramente anche noi crescendo anche noi a nostra volta impariamo a peccare e siamo meritevoli di morte. Però non è vero che l'umanità ha scelto di peccare. Molti non scelgono, molti si ritrovano nella vita in cui sono semplicemente senza aver mai scelto. Nascono, crescono, vengono istruiti, indottrinati in un determinato modo e pensano anzi di essere approvati da Dio. Quanti religiosi ci sono? Cattolici, protestanti, testimoni di Geova, mormoni. Ora, parliamo di questi fratelli, e facciamo bene a chiamarli fratelli, anche se ovviamente non sono la nostra comunione spirituale, perché prima o dopo Dio, tutti quelli che sono sinceri, chiaramente li chiamerà e ci accomunerà sotto un unico pastore. Naturalmente non senza prima passare attraverso l'unica porta che esiste per arrivare a questo. C'è una sola porta, una sola strada, anche se noi dobbiamo fare ovviamente diversi passi. Andiamo in Apocalisse capitolo 2 versetto 7, dove noi vediamo che Cristo attraverso il suo angelo comunica, esorta la sua chiesa, non esorta ovviamente il mondo, ma esorta la sua chiesa, quelli che il Padre ha chiamato per lui e che glieli ha dati, e le esorta dicendo in Apocalisse 2, versetto 7, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Notate bene che questa esortazione o questa promessa, questa aspettativa, Gesù la crea nei membri della sua Chiesa, i quali hanno già accettato Gesù Cristo, i quali hanno creduto nel suo sangue, i quali hanno già creduto nel suo sangue. Allora che motivo ha Gesù di dire a coloro che hanno creduto nel suo sangue, di dire a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita? Ecco, meditiamo su questo. E ovviamente tutti i nostri messaggi, sermonetti, sermoni vengono sempre dati nella prospettiva che dei nuovi si imbattono nelle nostre registrazioni e magari possano portare frutto. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. A chi vince. È un'incredibile promessa questa che Gesù fa dopo la sua risurrezione e ascensione. Chi vince avrà vita eterna nel paradiso di Dio. Chi vince, non chi perde, chi vince. E molti, appunto, ora, molti non hanno nemmeno la consapevolezza di quello che stiamo leggendo. L'avranno, sappiamo che Dio un giorno li chiamerà. Ma molti non ce l'hanno questa consapevolezza di dover vincere. Non hanno nemmeno la consapevolezza di questa promessa. Mentre altri, che magari si imbattono in queste scritture, hanno grosse difficoltà a capire e dicono, ma che cos'è che dobbiamo vincere? Che cos'è che dobbiamo vincere? Dal momento che Cristo ha già vinto al posto nostro. Questa è la loro convinzione, sincera. Ma oggi cercheremo di vedere che è molto sbagliata. Dice, che cos'è che dobbiamo vincere dal momento che Cristo ha già vinto al posto nostro e dal momento che noi siamo salvati per fede, non per opere? Cioè non capiscono che quelle opere di cui la Bibbia parla si riferiscono alle opere umane, certamente non alle opere di Dio. Quindi certamente Cristo ha vinto il mondo. Cristo ha vinto il mondo. In Giovanni, in qualche parte della Bibbia, se ricordo bene, in Giovanni, in qualche capitolo dell'Evangelo di Giovanni, c'è scritto «Io ho vinto il mondo». Ma in nessuna parte della Bibbia troviamo scritto che Egli ha vinto al posto nostro. In nessuna parte della Bibbia c'è scritto che Egli ha vinto al posto nostro o che ci avrebbe dispensati della necessità di lottare e di vincere. Quest'idea è diffusa, ma molto falsa. Andiamo sempre in Apocalisse, capitolo 3 questa volta, perché se è vero che Gesù avrebbe vinto al posto nostro, che motivo avrebbe Egli di esortarci dicendo, per esempio, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita? Ma dice nel capitolo 3, nel versetto 5, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre e davanti ai suoi angeli. Nel versetto 12, ancora di nuovo a un'altra chiesa, dice chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Ed egli non uscirà mai fuori, non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. E nel versetto 21, anche qui, lui ripete, dice a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Queste sono parole che se noi le meditiamo hanno un significato talmente profondo, cioè Cristo oggi è seduto assieme al Padre nel trono del Padre e lui dice anche tu ti puoi sedere con me assieme al Padre, cioè assieme a Dio. Provate a dire una cosa del genere a chi ancora poverino non è chiamato, dice tu sei pazzo, sei un presuntuoso, sei un arrogante, è meglio che io me ne stia alla lontana da te. E questo spiega perché c'è attorno a noi un po' il deserto. Ma anche sentiamo in Apocalisse capitolo 21, per esempio, nel versetto 7, tutta la Bibbia finisce, l'Apocalisse finisce dicendo le stesse cose, la stessa promessa, chi vince e erediterà tutte queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. C'è un rapporto padre-figlio che l'umanità ancora purtroppo, suo malgrado, non ha. Non è che l'ha scelto l'umanità. L'umanità non ha scelto. L'umanità sceglie quale canzone cantare, quale vestito comprarsi, sceglie dove andare in vacanza. Ma per le cose spirituali l'umanità non sceglie un bel niente, perché appunto non conosce la promessa di Dio. o anche quando la legge non la capisce, è una luce troppo abbagliante, troppo calda, scottante. Difatti erediterà tutte queste cose da quello che abbiamo letto chi vince e non chi si fa vincere. E naturalmente da tutto questo possiamo vedere quanta che Dio dà un'estrema importanza alla questione che del nostro vincere, del nostro non convivere con ciò che, di cui, a cui noi diventiamo dipendenti. Noi diventiamo dipendenti, siamo cresciuti con mille dipendenze, spesso anche imitate, assimilate, vivendo in famiglia, poi a scuola, poi nella società. Noi assimiliamo tante abitudini che non ci rendiamo conto, anche quelle che sembrano le più apparentemente innocue o insignificanti. Noi sviluppiamo attitudini che sono peccaminose, perché il peccato non è quello che in modo flagrante, in maniera chiaro, è una violazione, per esempio, di uno dei 10 comandamenti. Quando noi facciamo un piccolo passo, noi lo possiamo fare avanti o indietro, a destra, a sinistra, in su o in giù. E anche se è piccolissimo quel passo, che potrebbe essere una parola, che potrebbe essere un'espressione di ira, di invidia, di là, qualsiasi cosa, questa tendenza ci porta a una meta, ci porta a fare tanti errori nella vita e che la fa diventare una vita di perdenti, di frustrazioni, una vita di insoddisfazione, non di successo, non di vittoria, ma di perdita, di sconfitta. Quindi Dio offre però, nonostante questa situazione che noi già siamo nati perdenti perché mortali, Dio offre tuttavia all'umanità la possibilità di mangiare dell'albero della vita ancora oggi. Noi siamo qui per mangiare di quell'albero della vita. Di vivere assieme a Lui, Lui ci dà questa promessa, di vivere assieme a Lui per l'eternità. A condizione però che noi si vinca. Perché voi pensate che entreranno nel regno di Dio o che governeranno con Dio e si siederanno sul trono di Dio chi convive nella sua dipendenza o chi si compiace di questa dipendenza? Ora scegliete voi quale dipendenza, ognuno di noi ha delle dipendenze. Noi siamo chiamati a uscire dalle dipendenze, ovviamente, di che cosa? Del peccato. Solo che tante volte non pensiamo qual è e non comprendiamo qual è il peccato. Perché pensiamo che il peccato sia violare soltanto uno dei 10 comandamenti. Ma come ho detto prima, ogni piccolo passettino che è in su, in giù, a destra, a sinistra, avanti e indietro, ci porta alla fine a violare uno di quei 10 comandamenti, che sono il compendio, il riassunto di tutti quei piccoli passettini, come il lievito che non si vede quando è nella pasta, però alla fine c'è. Quindi è il peccato, la trasgressione della parola di Dio, come noi tutti sappiamo, in 1 Giovanni capitolo 3, versetto 4, per i vostri appunti, che è una scrittura estremamente cardine per non cadere negli errori degli altri, che il peccato è la trasgressione della parola di Dio. Molti odiano la parola legge di Dio, ma la parola di Dio è legge. Allora, a condizione quindi che noi superiamo la prova. Quale prova? Quella di schiacciare la testa al serpente, perché in fondo questo poi è il succo. Cioè dobbiamo avere chiaro, come soldati, dobbiamo sapere identificare chi è il nemico vero. Non è l'umanità. Anzi, Dio si fa uomo per noi tutti, per l'umanità. Il nemico vero è il serpente, il dragone antico, Satana, il quale ha detto, cosa ha detto? Chi di voi non si ricorda ciò che Dio disse al serpente? Io porrò, notate bene, ricordate, tutti voi l'avete letto tante volte, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferrai il calcagno. Non esisteva ancora la Chiesa. Sta parlando della progenie di Eva, dell'umanità. E Dio, anche se ha chiamato la Chiesa, ama l'umanità, altrimenti già l'avrebbe fatta sparire da un bel po' di tempo. Ama l'umanità, e in questa umanità c'è tanta ricchezza, tante persone che sono anche molto più generose di tanti di noi. E quindi, però, non è chiamata questa umanità, ma l'ama, ed è preservata. Dio sta preservando l'umanità. E la sta preservando in una maniera talmente forte che addirittura ha fondato noi, la Chiesa, per dare a questa umanità, che per ora è sorda, un messaggio di speranza. Il Vangelo del Regno di Dio. La progenie di Eva è l'umanità, cioè tutti noi, e ovviamente da questa umanità Dio ha estrapolato alcuni che hanno tolto il loro orgoglio, la loro superbia e si sono piegati, arresi a Dio. E le parole profetiche di Dio ci chiamano a schiacciare la testa al serpente, a vincere il dominio che il diavolo ha sulla nostra vita quotidiana. Il diavolo ha il suo dominio e lo vuole perpetuare sulla nostra vita quotidiana, su tante piccole scelte, su tanti piccoli pensieri che sembrano piccoli, innocui, a volte anche insignificanti. Come per esempio io mi metto una cravatta o mi metto un profumo, però perché me la metto? Per impressionare un'altra donna? O solo perché per far piacere a mia moglie? Sono cose banali, oppure solo per soddisfare la mia vanità, per dire quanto sono figo. Ci sono queste, sono piccoli passi dove conducono però alla fine. Perché in realtà quando Dio ci porta a schiacciare la testa al serpente, e quindi dobbiamo imparare a farlo in queste piccole cose quotidianamente, a vincere il dominio che il diavolo ha sulla nostra vita quotidiana, ripeto, perché lui così facendo la sporca, l'affligge e facendola morire per mezzo del peccato. Ovviamente fa morire anche la parte spirituale di noi, la vita spirituale di noi. Dio disse al diavolo, l'umanità ti schiaccerà il capo. Dio ha tanta speranza verso l'umanità in generale, non solo sulla Chiesa, che ha prechiamato, noi siamo i prechiamati, i predestinati, chiamati prima a quel destino, prima degli altri. Quindi l'umanità dice ti schiaccerà il capo, ma tu le ferirai il calcagno. Cosa significa tu le ferirai il calcagno? Queste parole profetiche si riferiscono al fatto che il diavolo avrebbe sempre inseguito e ferito l'umanità e che la nostra vittoria sul diavolo è possibile, ma non è facile da conseguire, richiede sacrifici, sofferenze e potrebbe richiedere perfino il martirio, come quello subito da Cristo, nostro precursore, e da tanti altri suoi fedeli dopo di lui. Questi formano la Chiesa di Dio con Gesù pietra angolare. Ovviamente sono coloro che si sono piegati, perché c'è una canzone che dice l'orgoglio è un limite nell'amore. Cioè, l'orgoglio limita l'amore. E invece, quando uno ha capito l'amore che Dio ha avuto per noi, ovviamente toglie l'orgoglio, toglie la superbia e si piega a Dio e lo adora. E fa tutto quello che Dio gli chiede. In Apocalisse 2, notate quest'altra promessa di Gesù, nel versetto 26, questa è una quasi ripetizione di quello, ma alla parte finale c'è qualcosa di diverso, dove dice a chi vince e persevera nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni. Quindi è molto importante qui notare che, cioè, darà l'autorità di governare il mondo, le nazioni, il mondo. Ora, tristemente, molti hanno accettato la diabolica idea secondo cui il potere di governare il mondo di domani verrebbe dato anche a individui che credono che Gesù abbia vinto il peccato al posto loro e che così essi credono di potersi considerare giustificati da Dio anche se si sono arresi definitivamente a una vita peccaminosa o addirittura ignorando i comandamenti o portando quel peccato come un orgoglio della propria vita. E dicono non c'è nessuna opera da fare. Siamo salvati per fede soltanto, dicono. Ma Gesù qua ha detto in Apocalisse 2,26, l'abbiamo appena letto, rileggiamolo, non solo bisogna vincere, ma bisogna anche perseverare in che cosa? Nelle sue opere. Sono due cose un po' diverse, un po' diverse. E ora vedremo dov'è questa diversità. Se fosse vero che non c'è nessuna opera da fare, ovviamente Dio non, Gesù non avrebbe detto che vincerà chi persevererà nelle sue opere. Quindi dovremmo aspettarci in paradiso anche tutti quei VIP dello spettacolo, per esempio, i quali si dicono credenti in Cristo, ma conducono per scelta e con orgoglio una vita di peccato, contraddicendo consapevolmente quello che la Bibbia invece dice. E questo è un grande inganno, e questo è il peccato volontario, non è il peccato involontario in cui vivevamo noi una volta prima che Dio ci chiamasse. Non è il peccato involontario in cui tutta l'umanità vive ancora per ignoranza, vive nell'oscurità delle cose spirituali. Però c'è tanta gente, anche se ovviamente è un esercito piccolo rispetto ai 7 miliardi, anche se non sono nella nostra comunione fraterna, che assaporano il regno di Dio, che si sono piegati a Dio, che cercano Dio. Rileggiamo con maggiore attenzione in Apocalisse 2,26, dove dice chiaramente che Gesù darà il potere sulle nazioni soltanto a quelli che vincono e perseverano nelle sue opere, non a quelli che perdono e che non fanno le opere di Cristo. Il che significa vincere colui che ha l'impero della morte, cioè il dominio della morte che ha Satana. E in che modo? Ovviamente possiamo vincere lottando contro il peccato ogni giorno, individuandolo anche nelle piccole cose. E non si può fare questo soltanto venendo al sabato, ma studiando tutti i giorni la parola di Dio e pregando, soprattutto pregando, e tante volte anche digiunando. Tutti i giorni della nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù Cristo, dobbiamo farlo. Questo significa perseverare nelle sue opere. Si vince perseverando in questa lotta e non arrendendoci al peccato e al suo istigatore. Certamente sbaglieremo, scivoleremo, ma Dio dice alzati sempre e non pensare mai che io non ti perdoni e che io non ti dia una mano. Quel che Dio disse al diavolo in Eden, cioè la progenie di Eva ti schiaccerà la testa, sta a indicare che il destino di Satana e degli angeli che l'hanno seguito nella ribellione contro Dio è quello di perdere definitivamente il dominio di questo mondo. Quando Dio disse la sua progenie ti schiaccerà il capo, annunciò la fine del dominio di Satana. Difatti andiamo in Ebrei capitolo 2 versetto 5. Ebrei capitolo 2 versetto 5. C'è una scrittura molto significativa, molto profonda riguardo a questo particolare aspetto del disegno di Dio. Ebrei 2,5, dove Dio rivela che non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo. Nel disegno di Dio il mondo di domani non sarà governato dagli angeli che attualmente governano questo mondo, affliggendo l'umanità attraverso le menzogne e seduzioni, attraverso religioni che sono oppio dei popoli e sono state sviluppate per tenere i popoli braccati nell'ignoranza, nella menzogna. Ci libererà da questi angeli. Ma quando uno toglie un vizio tante volte diventa talmente difficile toglierlo perché si viene a creare un vuoto. È come quando una persona vuole smettere di fumare la sigaretta o togliere, smettere di drogarsi. Si viene a creare un grande vuoto nella vita, a livello anche psicologico, oltre che a livello fisico. Occorre sostituire, occorre riempire quel vuoto. E lo si riempie attraverso la Chiesa. Dio riempirà il mondo con la sua Chiesa. Dio farà governare, sostituirà i governanti attuali, angelici, tenebrosi e invidiosi, e criminali, assassini, con i membri della Chiesa quando Dio deciderà di glorificarli a vita eterna. Quindi Dio sottoporrà il mondo a venire alla sua Chiesa, soltanto a quella parte di umanità che vuole combattere e vincere contro il peccato. Noi siamo tutti qui sicuramente perché vogliamo combattere il nostro peccato, i nostri peccati. Ognuno di noi ha i propri peccati e le proprie debolezze. E questo sermone ha per scopo anche di esortarci a non cullarci o a indugiare, dire vabbè, in fondo questa mia abitudine o questa mia, cioè in fondo Dio mi giustificherà perché io sono fatto carne. Capiscono in maniera sbagliata Romani 7, dove l'apostolo Paolo dice: io vedo dentro di me una legge che è contraria a quello che io vorrei, e quindi chi mi libererà da questo corpo di morte? Gesù Cristo mi libererà. Vabbè, quando lui si deciderà, mi libererà. Non è così, perché non è la morte di Cristo che ci libera dalle dipendenze del peccato, ma è la vita di Cristo che ci libera dalle dipendenze del peccato, cioè fare le sue opere. Noi siamo chiamati a vincere e fare le sue opere, e fare le sue opere. Quindi quella parte di umanità è la Chiesa fondata da Gesù Cristo, non quella universale fondata dall'imperatore Costantino nel IV secolo d.C. In Ebrei 2, questa volta nel versetto 16, dove leggiamo che non è, infatti egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo. Quindi nel versetto 5 dice che non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo, e poi nel versetto 16 continua dicendo: egli non si prende cura degli angeli. Non si riferisce a degli angeli che non si sono mai ribellati, ma si riferisce ai ribelli, ai demoni, quelli che sono diventati demoni. Dice: ma si prende cura della progenie di Abramo. Chi è la progenie di Abramo? Sappiamo di quell'unica progenie che è Gesù Cristo, e che a sua volta, come leggiamo in Isaia, proprio perché ha sofferto e pagato al posto nostro, ma non ha vissuto al posto nostro, ha pagato al posto nostro, lui in virtù di questo ha formato noi come sua progenie. Noi siamo la progenie di Cristo, sebbene lui non ha mai sposato donna umana, ma vuole sposare la Chiesa, che metaforicamente è simboleggiata come una donna promessa sposa. E noi quindi siamo la progenie di Abramo, che è formata da Gesù Cristo e da membri della vera Chiesa da lui formata, i quali sono tutti figli di Dio, spiritualmente generati dall'unico Padre celeste e non da padri carnali e terrestri. Difatti nel versetto 14, in Ebrei 2, versetto 14, andando un po' a retroso: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche Dio ebbe in comune le stesse cose, facendosi uomo, per distruggere mediante la sua morte umana colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare in questo modo tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Noi eravamo tenuti per tutta la nostra vita in schiavitù perché temevamo gli uomini, temevamo di morire, temevamo che privarci dell'infedeltà, privarci di dare un pugno a qualcuno per soddisfare la nostra vendetta, è un morire. Allora noi non vogliamo morire: quello mi ha fatto un torto, io mi voglio fare la mia vendetta. Oppure quella donna o quell'uomo mi piace, che mi frega se è sposato, glielo rubo a quella donna. La televisione, i romanzi, tutti, insomma, le storie, insomma, tutta l'arte, tutta la letteratura, tutta la cinematografia è impostata su questo genere di cose, perché se non ci sono infedeltà, peccati, quello che vediamo non è abbastanza intricante, diventa noioso. Quindi l'opera di Dio ha avuto ed ha un duplice scopo. Primo, quello di distruggere il dominio che il diavolo ha su di noi, e secondo, liberare noi dalla schiavitù del peccato. Dio si poteva limitare di distruggere Satana, ma noi viviamo nel peccato, così come Satana, prima di essere Satana, era Lucifero e concepì il peccato, anche noi, se non ci fosse stato Satana, potremmo concepire il peccato. Quindi, oltre che distruggere colui che si è squalificato dal regnare, deve liberare noi da questa nostra dipendenza dal peccato. Noi nasciamo dipendenti dal peccato. E non di restare o tornare schiavi del peccato, o perlomeno del peccato volontario. Questo duplice scopo di Dio dovrebbe avvenire quando abbiamo fede, dovrebbe avvenire, e in alcuni casi avviene, però non avviene mai nella pienezza in cui Dio desidera. E questo fa entrare in ballo la questione che poi Dio ci perfezionerà. Ma questo duplice scopo di Dio dovrebbe avvenire quando abbiamo fede nel suo supremo sacrificio, quando ci ravvediamo dei nostri peccati in modo reale, perché tante volte indugiamo, e quando decidiamo di farci battezzare per ricevere il dono dello Spirito Santo. Una scrittura che voi sapete a memoria, molti di voi, Atti 2, versetto 38. Cioè, quando Dio ci dà lo Spirito Santo e ci dà l'energia divina che infonde la potenza sia di predicare la sua parola fino all'estremità della terra, come è scritto in Atti 1:8, ma ci dà anche la perseveranza nel combattere il peccato senza mai arrenderci ad esso. È lo Spirito Santo che ci dà la perseveranza di compiere le opere di Cristo, quindi la vita di Cristo, non la sua morte. Andiamo in Romani capitolo 2 nel versetto 7. In Romani 2 nel versetto 7 è scritto che Dio donerà vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Mentre dall'altra parte lui promette ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Ovviamente sono quelli che capiscono, però amano di più la dipendenza del peccato. C'è stata una battuta di uno che ha detto: beh, tu sei così bella che andrei all'inferno anche con te. Per dire, ce ne sono di persone che vendono il proprio spirito al diavolo, che pur di godere il massimo di questa vita, allora, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono alla trasgressione, all'ingiustizia. E da queste parole è chiaro che Dio si aspetta il nostro perseverante impegno a fare il bene e seppellire il peccato per sempre, per sempre. In Ebrei 12, torniamo in Ebrei, ma nel capitolo 12, difatti dice: anche noi, come tutti i fedeli prima di noi, anche noi, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù. Notate bene che noi tante volte siamo assediati dal peccato e cadiamo, ma qua siamo come dei bambini di cui a volte non ce ne siamo resi conto e ce ne rendiamo sempre conto dopo. Quindi è importante da parte nostra, Dio ci dice, che qualora io ti apro la mente attraverso lo Spirito, tu devi non indugiare, ma correre a toglierlo quel peccato, a combattere come un soldato, perché le armi te li dà il generale oppure il re, ma tu quelle armi le devi pure usare. Quindi possiede quell'arma nostra è lo Spirito Santo che Dio ci dà. E quando non sappiamo uscire da una dipendenza è perché evidentemente, se io non esco da una mia dipendenza, io su di me devo essere abbastanza onesto di dire: non ho abbastanza Spirito Santo. Devo chiedere a Dio Dio, dammene di più perché io non ce la faccio. Dammi più arma, dammi più arma. Quindi possiamo correre con perseveranza solo se prima deponiamo il peccato. Deporre il peccato significa seppellirlo. Seppellirlo. E questo lui lo dice a persone che sono, che conoscono la legge, persone che sono cristiani, che avevano accettato Gesù Cristo. Dice: deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi riguardando a Gesù. L'arringo è la meta finale. E la meta finale noi la possiamo raggiungere se non ci distogliamo dall'esempio di Gesù, dalle opere che Gesù ci ha mostrato. Se siamo sinceri però, con le nostre sole forze non ce la facciamo. Abbiamo detto sin dall'inizio, abbiamo imparato che noi già nasciamo perdenti. E con le nostre sole forze non ce la facciamo. Moriremo nel peccato. Perché la nostra carne e la nostra mente spesso si oppongono allo Spirito di Dio. La nostra carne, gli istinti, i cinque sensi e l'intelligenza nostra, vi ricordate Eva, nel vedere il frutto, vide che era buono da mangiare per ottenere l'intelligenza. Spesso le persone umane, i nostri fratelli, ognuno di noi, più intelligente è o si sente, più problemi ha. Più problemi ha. Sì, perché l'intelligenza umana è follia davanti a Dio e fa usare ciò che oggi chiamano la logica o la filosofia, che per certi aspetti può funzionare per far funzionare un cellulare o per un televisore. C'è una logica matematica che però non può applicarsi nelle cose di Dio, non può funzionare nelle cose spirituali che appartengono a Dio. Quindi noi con le nostre sole forze non ce la facciamo perché la nostra carne e la nostra mente spesso si oppongono allo Spirito di Dio consapevolmente o inconsapevolmente. Ora immaginate un vostro peccato. Io immagino il mio peccato, un mio peccato, una mia debolezza, una mia dipendenza, come quella per esempio di bere 10 birre al giorno, oppure quello che invece di mangiare di strafogarmi, per dire, no? Per non andare nei peccati più gravi, tanto per fare piccoli esempi, poi ognuno se lo può espandere a modo proprio. Quindi immaginiamo un nostro peccato di cui siamo da anni consapevoli. Cerchiamo di scavare nella nostra vita, può essere l'invidia, che magari di cui le reazioni invidiose noi non ce ne rendiamo conto, che può essere l'irascibilità, che può essere oppure l'infedeltà. Chi guarda una donna o un uomo nel suo cuore è già commesso, per desiderarla, quella persona nel suo cuore è già commesso il peccato. Cioè, qualcosa di cui noi siamo veramente peccatori consapevolmente, ed è una propria dipendenza, però non riusciamo a vincerlo né a seppellirlo. Cosa ci dice Dio quando noi arriviamo a una tale consapevolezza? In Ebrei 12, nel versetto 4, ci dice una cosa. Noi, se è un padre, se lui fosse un padre che vizia il figlio, allora direbbe: non ti preoccupare perché anch'io sono stato così. No, non dice questo. Non ci risparmia, notate bene cosa dice in Ebrei 12,4. Voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato. È come un coach, come un allenatore che dice: no, tu puoi fare di più, tu puoi fare di più. Certo, padre mafioso, il figlio lo vizia. Il figlio, anche se sbaglia, gli dice: sei sempre bravo mio figlio. Lui dice: no, voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato. È un rimprovero. E gli dice: voi non siete abituati, e l'idea stessa di dover lottare fino al sangue non vi piace, vi inorridisce. Mentre noi dovremmo avere questa attitudine, perché a inorridirci dovrebbe essere il peccato che è in noi, la dipendenza che è in noi. Ora, questo succede spesso quando non siamo consapevoli del nostro peccato, di una nostra abitudine che è contro il frutto dello Spirito di Dio e che lo soffoca lo Spirito di Dio e non lo fa crescere. Ma prima o poi quel peccato si paleserà. Difatti, cosa dice l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo nel capitolo 5, versetto 24? Leggiamolo insieme, fratelli e sorelle, perché è interessante. 1 Timoteo capitolo 5, versetto 24 dice che i peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio. Di altre invece si conosceranno in seguito. Quindi spesso Dio vuole che noi conosciamo prima possibile, per evitare che i nostri peccati si conoscano in seguito, per non entrare in giudizio, per non entrare in giudizio. Perché prima noi conosciamo i nostri peccati, prima riconosciamo e ammettiamo le nostre debolezze, prima cerchiamo di combattere contro di loro per seppellirle, prima noi veniamo giustificati da Dio, anche nella nostra imperfezione, nel tentare di farle, di fare le opere di Cristo. Ma a volte siamo consapevoli di questo nostro peccato e continuiamo a convivere con esso, perché in fondo è piacevole. Non sembra aver conseguenze immediate. Combatterlo richiede sacrifici e il resistergli sino al sangue ci fa molta paura. Non ci fa ancora parte, insomma, il combattere, resistere fino al sangue non fa parte del nostro DNA naturale. Non fa parte ancora del nostro DNA, dovrei dire, spirituale, perché nel momento in cui il nostro DNA spirituale si forma come quello di Cristo, noi veramente avremmo già saputo combattere fino al sangue. E facciamo questo errore quando la nostra fede è effimera. Non è sempre effimera. Quando viviamo momenti bassi della nostra fede e manchiamo di chiedere a Dio, manchiamo di chiedere il suo perdono e il suo aiuto mediante il dono del suo Spirito Santo, che è la potenza che normalmente, che tante volte ci manca. Andiamo in Giovanni 15, il Vangelo di Giovanni nel capitolo 15, nel versetto 5, dove Gesù dice: io sono la vite, io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Da notare che Gesù qui non dice che lui ha fatto tutto al posto nostro. Dice semplicemente che senza il suo aiuto siamo perdenti, destinati a fallire. In Primo Giovanni, andiamo in Primo Giovanni capitolo 1, Primo Giovanni 1, nel versetto 9, l'Apostolo, sempre lo stesso Giovanni, aggiunge: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Nel versetto 10: se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi qual è la differenza fra noi e l'umanità, fra noi e il mondo, dal momento che il mondo e noi siamo nel peccato? La differenza è che noi lo confessiamo. La differenza è che noi riconosciamo pubblicamente di essere nella melma, che abbiamo bisogno di essere portati fuori da questa condizione di morte. Questo richiede da parte nostra togliere via l'orgoglio, la superbia. Richiede da parte nostra il pregare Dio, come diceva Gesù: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne, voi siete deboli, ancora siete deboli. Dobbiamo diventare più forti. E Romani 8, versetto 26, un'altra scrittura che voi tutti conoscete, dice: lo Spirito di Dio sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, non solo non sappiamo cosa chiedere, ma anche quando chiediamo non lo facciamo come si conviene. Non sappiamo come relazionare con Dio, non sappiamo cosa chiedere, le cose più appropriate. Tante volte gli chiediamo cose che sono molto marginali, ma che per noi sono importanti, ma lui dice: ma guarda cosa mi stai chiedendo, quando dovrebbe chiedermi ben altre cose. E quindi, ma lo stesso Spirito di Dio dice, meno male che lo stesso Spirito di Dio intercede per noi con sospiri ineffabili. Se Dio vede in noi sincerità e umiltà, lui apre gli occhi e dire: ma perché sto chiedendo questo quando dovrei chiedere? Dovrei pregare più che per me, per il mio fratello, per la mia sorella, per gli altri, e poi per me, alla fine per me. Cioè mettere gli altri prima di me nelle mie preghiere. È così che si fa nelle nostre preghiere. Se preghiamo sinceramente e umilmente, Dio ci risponde facendoci capire che con il suo aiuto è possibile vincere. È possibile vincere. Vincere il peccato, la nostra debolezza umana. Andiamo in 1 Corinzi 10. E quando Gesù diceva: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro, non ci stava dando delle allodole. Non ci stava prendendo in giro. In 1 Corinzi capitolo 10, versetto 13: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Le tentazioni ci saranno sempre, fino all'ultimo momento della nostra vita, ma Dio ci darà la forza di resisterle e di sconfiggerle se dimoriamo in Cristo. E qui c'è un'altra visione che dobbiamo comprendere, c'è un altro concetto che dobbiamo comprendere. Cosa significa dimorare in Cristo? Lo vedremo il come. Innanzitutto in Ebrei capitolo 4, torniamo in Ebrei, questa volta nel capitolo 4, nel versetto 15. Quindi se dimoriamo in Cristo, dice, infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però commettere peccato. E la domanda è: perché lui riuscì? Lui riuscì perché? Come? Lui ci chiede di perseverare nelle sue opere e ci fa entrare nella famiglia di Dio se vinciamo, non se perdiamo. Quindi perché vi riuscì? Come vi riuscì? Gesù, fate attenzione, riuscì a non commettere peccato. In che modo? Dimorando sempre nel Padre. Gesù disse: io sono nel Padre e il Padre è in me. Lo leggiamo sempre, soprattutto per la Pasqua, nella preghiera, nel capitolo 17 di Giovanni, ma anche in Giovanni 14, 11, per i vostri appunti, dice: io sono nel Padre e il Padre è in me. Ma attenzione, l'espressione il figlio che dimora nel Padre e il Padre che dimora nel figlio non significa che il Padre abbia fatto tutto al posto del figlio. Durante il suo ministero terreno Gesù dovette metterci del suo, resistendo fino al sangue per non cedere alla tentazione di annientare i suoi carnefici. Dovette metterci del suo. Allo stesso modo il nostro vivere in Cristo e il vivere di Cristo in noi non significa che Cristo abbia fatto tutto al posto nostro, altrimenti il suo esortarci a vincere il peccato sarebbe una contraddizione. Quindi la verità è che come Gesù anche noi dobbiamo metterci del nostro, cioè fare una cosa che nessun altro può fare al posto nostro, nemmeno Dio. Nemmeno Dio, perché ci ama tanto che Dio ha deciso di non interferire nella nostra vita. Potrebbe interferirci, bloccare la nostra azione, il nostro pensiero, ma diventeremmo delle statue. Cioè scegliere di pentirci dei nostri peccati, chiedere il battesimo dell'acqua e dello Spirito Santo affinché la volontà di Dio diventi anche la nostra volontà. Questa è la nostra parte. Questo non la fa Dio per noi. Questa la dobbiamo fare noi. E chi ci ascolta, anche per la prima volta, sa come regolarsi adesso. In Romani 8, andiamo in Romani 8, nel versetto 11. In Romani 8, nel versetto 11, dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Vedete come in realtà questa scrittura sancisce la vittoria, non la sconfitta, la vittoria. Ma noi, per poter essere risuscitati e quindi vanificare la morte, dobbiamo fare le opere di Cristo. Questo è il segreto per vincere il peccato e la morte. Un segreto per il più. È un segreto per il più. Infatti molti religiosi sono ancora schiavi del peccato senza saperlo, perché istruiti falsamente a credere che Gesù è venuto per abolire i comandamenti o per cambiarli, o pensando che il Dio della Bibbia è soltanto un Dio, non è il creatore secondo loro, ma è un Dio inventato dalla cultura ebraica. E quindi molti ignorano che, per esempio, Dio ci raccomanda di santificare il sabato anziché gli altri giorni. In Genesi 2, tutti sapete, nel versetto 2, dove Dio dice: il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatta. Pochi si rendono conto che quando Dio disse in Apocalisse, dal capitolo 2 al capitolo 3, a chi vince io darò di governare con me, a chi vince si siederà sul mio trono. Perché lo scrisse a sette chiese dell'Asia Minore, oggi Turchia, quando esistevano tante altre chiese? Chiaramente quel numero sette denota completezza, per dire quello che sto dicendo a queste sette chiese. Lo sto dicendo a tutti, ma anche quel numero sette sta a indicare il legame che c'è con il sabato, che al settimo giorno Dio si riposò, dicendo in questo modo: questo vincere che voi dovete fare non ve lo sta dicendo Giulio Cesare, ve lo sta dicendo il vostro creatore. Ecco quel sette cosa significa. Quindi il sabato è stato benedetto da Dio come giorno d'incontro fra Lui, creatore, e le sue creature, gli esseri umani, creati a immagine e somiglianza di Dio, per poter vivere con Dio nel regno di Dio, una prospettiva che va oltre ogni immaginazione, ed è per questa che è sottovalutata tante volte anche da noi. Lontani dal sabato di Dio, fratelli e sorelle, però c'è il peccato che produce la morte. Ma l'umanità per ora ignora tutto questo, ma noi non lo ignoriamo e rendiamo grazie e lode a Dio per questo. Perfino i religiosi ignorano, loro malgrado, perché non dobbiamo pensare che lo facciano per scelta. Molti religiosi ignorano che Dio ha condannato il peccato nella carne di Cristo, suo unigenito figlio, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in ciascuno di noi. Questo è in Romani 8:34. Dio, il Padre, ha praticamente condannato il peccato dell'umanità nella carne di Cristo affinché il comandamento della legge fosse adempiuto da parte di tutti noi, che camminiamo non secondo la nostra carne, ma secondo il suo Spirito. Per mezzo di Cristo, perciò, Dio continua ad offrire all'umanità, per mezzo anche della Chiesa, la possibilità di vivere assieme a Lui per l'eternità. Ripeto, a condizione che l'umanità superi la prova, che si liberi della propria superbia, del proprio orgoglio, perché il mondo, noi tutti, il mondo è come eravamo noi tutti, orgogliosi e superbi. E quindi superare la prova significa usare bene il proprio libero arbitrio, facendo la scelta giusta, rigettando le menzogne del serpente, colui che ha sedotto e schiavizzato a morte l'umanità. Ma per fare questo occorre conoscenza anche. Non vivere nelle tenebre, nell'oscurità, nell'ignoranza. E questa conoscenza della parola di Dio tu la puoi ottenere leggendo la Bibbia, non leggendo i libri filosofici degli uomini. Naturalmente, per aiutarci a vincere il peccato, Dio non abita in noi personalmente, ma vi abita solo spiritualmente, illuminandoci la verità e la strada giusta da percorrere per camminare e vivere con Lui in eterno. Lui ci mostra la via, ma lascia a noi la scelta di intraprendere questa o quell'altra via. Dio non decide al posto nostro, ci lascia liberi di scegliere, altrimenti saremmo dei robot, degli schiavi, mentre lo scopo di Dio è di generare figli. Quindi Gesù non fa nessuna scelta, andiamo in Romani 8:16, fratelli, Gesù non fa nessuna scelta al posto nostro, come nessuno di noi può pentirsi al posto di chi continua a peccare, nessuno di noi può pentirsi al posto di un altro. Vero è che Cristo è morto al posto nostro, ma non è vero che Egli sia risuscitato al posto nostro o che stia ora vivendo al posto nostro. Egli si aspetta che tu scelga liberamente di seguirlo con piena fiducia. Questa tua scelta lo convincerà a condividere con te il suo Spirito Santo e la sua natura divina. In Romani 8:16, dove dice che lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Quest'ultima parte sono le opere di Cristo. Riusciamo a immaginare una vittoria più grande di questa? Questa è la nostra vittoria, o perlomeno la vittoria a cui Lui ci chiama. Certo, le prove fanno soffrire, ma Dio non ci lascia senza armatura. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Questo è in 2 Corinzi 10, versetto 4. E quindi sottomettiamo e seppelliamo e deponiamo definitivamente il peccato dalla nostra vita. In conclusione, fratelli, questa è la promessa sicura. Beato l'uomo che sopporta la prova, dice Dio, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. E così facendo non saremo più perdenti, ma saremo vincitori in virtù di Dio, il quale ci ha amati e ci ama di un amore infinito.